Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura e identità napoletana, a cura di Joseph Comeo.
Irpus harpe tahe chiwi, che in lingua osca vuol dire i lupi lottano per la libertà. Benvenuti alla 29ª puntata della trasmissione Nazione Napoletana. Dopo quasi un mese torno a trasmettere la trasmissione Nazione Napoletana. Ha avuto questo lungo periodo di pausa e ha avuto le sue puntate molto diradate a causa di problemi gravi e personali che sono iniziati il 14 aprile e sono terminati il 13 giugno. È stato un periodo molto difficile per me e i compatrioti che mi sono stati vicini sanno benissimo cosa ho sofferto e cosa sto ancora soffrendo. Però, malgrado queste avversità, continuo ad andare avanti e ora riprendo la trasmissione con l'argomento della serata. Oggi parlerò di un argomento che ho trattato in due articoli pubblicati sul blog Orgoglio Napolitano il 25 novembre 2007. Sono esperienze di vita che ognuno di noi ha avuto. E poi, soprattutto il secondo articolo, è l'esperienza di vita di chi è riuscito a conoscere la vera storia e di tanti che in questo momento la stanno conoscendo. Mentre il primo parla della normale esperienza di vita che ognuno di noi ha avuto durante la sua carriera scolastica. Ora parlerò della fabbricazione del meridionale, infatti era proprio il titolo dell'articolo. La scuola italiana con i suoi programmi è fabbricatrice dei futuri meridionali, perdenti, sottomessi e disamorati della propria vera patria. Personalmente ricordo che alle elementari, quando dovevamo studiare la geografia dell'Italia, la maestra per mesi ci obbligava a mandare a memoria tutti gli affluenti di destra e di sinistra del Po. Vivendo alle falde del Vesuvio, ricordo che solo pochi giorni dedicammo allo studio dei fiumi della Campania e solo del Volturno del Sele. Nemmeno una menzione del Sussarno, della cui esistenza ho appreso negli anni successivi. Quando si studiava la storia delle regioni, dovevamo recitare a memoria la lista delle varie dominazioni. In Campania, per esempio, sarebbero state Saniti, Greci, Romani, Goti, Longobardi, Normanni, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Austriaci, Borboni. A disposizione per sporadiche e brevi invasioni cartaginesi, Vandali, Saraceni e Francesi. Finalmente però nel 1860 ecco a galoppo arriva Garibaldi a liberarci. A questo punto noi piccoli alunni molestati intellettualmente avremmo dovuto sentire le campane, ma vicino alla mia scuola non c'era una chiesa. Alle scuole medie, se interrogato in geografia, ero in grado di dire le capitali di qualsiasi stato e di fiumi principali che li attraversavano, ma non conoscevo l'esistenza del Sarno e del Calore. Sono convinto che ancora oggi, se un ragazzino studioso chiedo la capitale dell'India, mi saprà rispondere, ma se gli chiedo qual è il fiume più vicino a casa sua, non avrò risposta. In storia la situazione non è migliore. Si parte con la denigrazione sul periodo borbonico. Nessuna menzione su quando i napoletani batterono Annibale fuori le mura di Napoli, di Elea, l'antica città greca del Cilento, patria di Parmenide e Zenone, due tra i maggiori filosofi dell'antichità. Nessuna citazione su Sibari, la città greca in Calabria, talmente ricca che i suoi cittadini non avevano bisogno di lavorare. Nemmeno un rigo dei 5 secoli di vita del glorioso Ducato di Napoli. Neppure si cita la famosa vittoria navale della Lega Campana contro i Saraceni ad Ostia nel 848, che salvò la Roma papale dall'invasione dei musulmani e di conseguenza la cristianità. La scuola italiana ha voluto oscurare migliaia di gloriosi anni di storia del sud Italia, oggi diremmo la Napolitania e la Sicilia, e centinaia di nostri validi predecessori sono finiti nell'oblio. Solo pochi ricercatori, amanti della verità, conoscono questi fatti. Vero che questa analisi è riferita soprattutto alle scuole elementari e alle scuole medie, perché qualcuna di queste cose che sono messe alle elementari e alle medie in minima parte è almeno citata alle superiori. La letteratura italiana tra virgolette, si potrebbe benissimo definire toscopadana, visto che si studia solo Manzoni, Dante, Pascoli, Carducci, D'Annunzio e altri, sempre del nord. I letterati del sud, come Verga, Pirandello, Tasso, Campanella, Vico, Basile e tanti altri, vengono appena citati o addirittura ignorati completamente. Io aggiungerei che di solito i letterati del sud vengono studiati quelli che danno una visione negativa dell'ex regno delle due Sicilie nella loro arte. Le cose non vanno meglio nelle università e solo pochissimi professori del sud Italia non usano i soliti luoghi comuni sulla nostra storia e cultura. Quante persone hanno subito la stessa violenza intellettuale? La risposta è ovvia: ogni meridionale che ha frequentato la scuola con un minimo di profitto. A questa propaganda l'unico scampo, paradossalmente, è l'ignoranza. Quella che fece dire a un mio conoscente che non avevano voluto nemmeno completare le scuole medie: ma chi è sto Garibaldi? E poi, io sono napoletano, non italiano. Per quell'ignorante non plagiato dalla scuola era facile amare la propria terra. Per noi c'è stato un lungo e tormentato percorso per giungere alla scoperta della vera identità. E di questo parlerò nel prossimo articolo. Una breve pausa musicale prima di riprendere con la seconda parte.
Esce sole, scagliente imperatore, scanniella mia d'argento, cavala 400. Esce sole. 150, tutta la notte canta, canta viola, lo master scola. Master, ma non c'è ne presto, che scende master tiesto, con l'anno, con spada, con l'uccello accompagnato. Esce sole. Scagliente imperatore, scanniella mia d'argento, cavallo 400. Esci, sole. Sona, sampugnella, catacatta la vonnella rescarlata, si non sono trompa la carta. Sona, sampugnella, catacatta la vonnella rescarlata, si non sono trompa la carta. Esci, sole. Scagliente imperatore, scagnella mia d'argento, cavallo 400. Esci, sole. Nucchiovere, caggia ira a muovere lo grano, remasto Giuliano. Masto Giuliano, manna mana lanza, caggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, dove sta Madame Lucia. Nucchiovere, esci sole. Scagliente imperatore, scagniella mia d'argento, cavallo 400. Esci, sole.
Dopo questa breve pausa musicale riprendiamo con la seconda parte della trasmissione. L'altro articolo a cui faccio riferimento, sempre pubblicato nel 2007, è il tramonto del meridionale. Sì, perché ci sta differenza tra il meridionale e il napoletano. Il meridionale abbiamo visto che è la persona che viene fabbricata a scuola, sottomessa, perdente, e che non ama la propria terra, e il meridionale deve tramontare. Il napoletano invece è un'altra cosa. Tra le tante persone formate come meridionali, ovvero esseri subumani con mentalità perdenti, sottomessi e disamorati della propria terra, ce ne sono stati molti che hanno avuto la fortuna di riscattarsi da questo lavaggio del cervello, di conseguenza prendere coscienza circa la dominazione delle due Sicilie da poteri esterni e nemici. Questa presa di coscienza avviene gradualmente, grazie a pillole di informazioni, e poi, quando il percorso è ben avviato, grazie allo studio personale di libri specifici di revisionisti. Personalmente ricordo che fino al quarto anno superiore avevo sentito solo la versione ufficiale della storia, eppure ogni tanto mi ponevo delle domande. È mai possibile che 1000 persone possano battere un esercito di 100.000 uomini? Perché prima dell'unità d'Italia non si parlava della questione meridionale? Se 1000 uomini di una milizia irregolare hanno cancellato in pochi mesi il più grande stato prioritario, perché questo è esistito per tanti secoli e nessuno l'ha cancellato dalle carte geografiche prima, neppure Napoleone? Domande alle quali i professori non sapevano rispondere, o mi rispondevano di non disturbare la lezione. Solo un anziano professore mi rispose che di regola la storia la scrivono i vincitori. L'episodio che mi fece iniziare ad aprire gli occhi avvenne quando io frequentavo il quarto anno superiore. Un giorno ci fu una conferenza tenuta nell'aula magna della scuola che frequentavo da un anziano sacerdote. L'argomento era il brigantaggio. Il sacerdote ci spiegò che il regno di Napoli fu uno stato sovrano per 7 secoli, ci disse di decine di paesi distrutti, alcuni dei quali mai ricostruiti, di donne, vecchi e bambini massacrati. Diede la cifra di un genocidio di centinaia di migliaia di persone. Ci spiegò che per porre fine al brigantaggio furono necessarie centinaia di migliaia di militari. Definì tutto come una guerra civile. Parole dette 7 anni prima della nascita del movimento neoborbonico. Era il 1986 allora. Per cui voglio anche dire ai neoborbonici che si vantano di essere stati i primi, che non sono stati i primi a conoscere queste verità e non sono stati i primi a porsi questo, almeno sotto il problema della rivendicazione dal piano culturale. Parlo dei neoborbonici, dell'Associazione Culturale Movimento Neoborbonico, poi ci sono tante altre associazioni di stampo neoborbonico in giro. Tornando sempre all'esperienza personale, vivendo nella zona del Miglio d'Oro, avevo sotto gli occhi quotidianamente le vestigie dell'ultimo periodo glorioso di storia napoletana. All'inizio degli anni 90, consultando i libri della sezione napoletana della Biblioteca Nazionale, ho potuto apprendere di una storia più gloriosa, diametralmente opposta a quella ufficiale, cioè a quella che si fa studiare a scuola o nelle università. Il tutto, questo percorso, si è completato tra il 1997 e il 1999, quando ho frequentato il movimento neoborbonico e ho potuto conoscere altre persone che avevano preso coscienza e ho potuto approfondire la conoscenza della storia prioritaria. Qual è stato l'inizio di un percorso che mi ha portato a questo tipo di lotta? In quel periodo ho iniziato a prendere idea di essere dipendentista. Poi era il movimento neoborbonico, quello tra il 97 e 99, molto diverso da quello odierno, dove c'erano ben altri militanti rispetto a quelli che ci sono oggi come persone fisiche, identità di persone fisiche, c'erano ben altri militanti. Da lì poi ho iniziato un percorso che è continuato con Gabriele Marzocco, che mi spiegava una nozione molto importante, che nell'ex regno delle due Sicilie esistevano due nazioni, quella siciliana e quella napoletana. Quella napoletana per i territori continentali, cioè quella che oggi è la Napoletania, che tante volte ho spiegato, che la Napoletania sono gli Abruzzi, il Molise, la Capitanata, la terra di Bari, la terra d'Otranto. Capitanata, terra di Bari e terra d'Otranto oggi compongono la Puglia dello Stato italiano, terra di lavoro, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, e poi questi sono territori che compongono la Campania e il Basso Lazio, poi la Basilicata, le Calabrie, e questa è la Napolitania. E poi c'è l'altra nazione, la nazione siciliana, che è praticamente l'isola della Sicilia e gli arcipelaghi che circondano la Sicilia. E Gabriele Mazzocco contemporaneamente mi faceva anche leggere gli scritti di Edoardo Spagnuolo e poi altre ricerche storiche, e così ho completato la mia presa di coscienza della vera identità. Ho iniziato dal 98 al 2003 una collaborazione con la rivista periodica Nazione Napoletana, Foglio di Lotta per il Sud, da cui prende nome anche questa trasmissione, e poi ho militato e ho promosso molte iniziative dell'Associazione Nazione Napoletana. Prima si chiamava Nazione Napoletana fino al 2001 l'associazione, poi si è chiamata Nazione Napoletana Onlus, associazione che tuttora esiste. Allora tra il 90, dal 2001 fino agli anni successivi, finché è stato vivo Gabriele, ho partecipato come militante, come segretario dell'associazione. Poi dopo un periodo, dopo la morte del professor Gabriele Mazzocco nel 2009, l'associazione è rimasta ferma, oggi è ripartita e ne sono il presidente. Logicamente tutti gli studi, ricerche, letture cominciate dall'inizio degli anni 90 e completate in tutti questi anni 90 mi hanno portato a tramontare come meridionale e a diventare napoletano, e questa sarebbe stata la mia identità dalla nascita se fossi nato nelle due Sicilie libere e indipendenti. Questa è ora la mia vera identità. Una volta sorto come napoletano, ho sentito anche la necessità di portare avanti un'opera militante per il recupero dell'identità napoletana di tutti gli abitanti delle province continentali delle due Sicilie, ovvero della Napoletana, opera che non solo ho sentito la necessità di portare avanti, ma continuo a portare avanti ancora oggi, e questa trasmissione che sto facendo in questo momento rientra in questa opera di recupero della nostra identità, perché il tramonto del meridionale poi corrisponderà a una successiva alba del napoletano. Noi sappiamo benissimo che il sole tramonta e non ce ne facciamo un problema che il sole tramonta, perché sappiamo che il giorno dopo risorgerà. Se noi avessimo una visione che il sole tramonta e non avessimo la certezza che possa risorgere, per noi il tramonto del sole sarebbe una cosa drammatica, perché lo vedremmo come la morte del sole. Invece noi sappiamo che a ogni tramonto corrisponde un'alba, per cui ne apprezziamo anche la bellezza del tramonto. E così al un tramonto del meridionale corrisponde l'alba del napoletano. In tutti questi anni che vanno dal 1997 a oggi, che sono praticamente 16 anni, ho conosciuto molti meridionalisti, borbonici, non borbonici, molte persone con cui ho condiviso la mia militanza, tantissime persone molto valide. Io voglio ricordare qualcuno che oggi non c'è più, voglio ricordare Lucio Barone, Silvio Vitale, Gabriele Mazzocco, per ricordarne qualcuno che non ci sono più, che sono persone molto valide. E poi non cito i tantissimi ancora viventi con cui ho condiviso chi più e chi meno questa militanza, e poi le persone che condivido, che voi ben attualmente, che voi ben conoscete. Il napoletano, che è la nostra vera identità, è l'unico futuro per la parte continentale delle due Sicilie, ovvero per la Napoletania. Il meridionale è la morte della nostra patria. Il meridionale è oggetto di vergogna e di pietà per il napoletano, ma è anche colui che deve essere portato a tramontare. I napoletani di oggi sono l'equipaggio di una grande nave. Sono loro che la devono condurre in porto. La nostra meta si chiama indipendenza. Per questa sera è tutto. Arrivederci alla prossima puntata. Viva la Napoletania libera e indipendente!